Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto in studio da Annalisa, ciao Alessandra.
Buonasera Annalisa, buonasera a tutti i nostri cari radioascoltatori, come sempre puntuali per l'appuntamento del giovedì sera.
Uno studio anche stasera ricchissimo di ospiti. Prima di presentare i nostri ospiti, però, un saluto alla regia. In regia, come sempre, il nostro direttore Roberto Giava.
Buonasera a tutto il pubblico all'ascolto.
E Daniele. Ciao Daniele.
Buonasera a tutti.
Ormai un collaboratore fidato della nostra regia.
Beh, dire di sì.
Esatto. Allora, Annalisa, tu dicevi uno studio pieno di gente, ma ho anche qualcuno in collegamento dall'Italia. Dunque io incomincerei magari a presentare i ragazzi presenti in studio con noi. Dunque Andrea, buonasera Andrea, grazie per essere qui.
Buonasera a tutti.
Stefania.
Ciao, ciao a tutti.
E dunque in collegamento dall'Italia abbiamo la professoressa Sannelli.
Questa sera, cari radioascoltatori, vogliamo approfondire con i nostri ospiti in studio, con la nostra ospite in collegamento, una proposta di legge, un disegno di legge che è stato varato precisamente l'8 febbraio di quest'anno, del 2007, dal Consiglio dei Ministri in Italia. Appunto una proposta di legge sui diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, la cosiddetta proposta sui DICO, è appunto una proposta che si propone di regolamentare da un punto di vista giuridico le unioni di fatto in Italia. Ecco, questa proposta di legge è stata redatta dagli staff legislativi dei due ministri Barbara Pollastrini, ministro per le pari opportunità, e Rosy Bindi, ministro della famiglia. Ecco, vorrei iniziare subito con Stefania. Stefania ci spiegherà brevemente quali sono i punti fondamentali di questa proposta di legge, appunto come dicevo precedentemente, una proposta sui diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi. Stefania, vuoi spiegare ai nostri radioascoltatori innanzitutto chi potrebbe utilizzare i DICO, che cosa intende la legge quando parla di conviventi?
Allora, innanzitutto bisogna dire che un disegno di legge, che è equivalente alla proposta di legge, quindi l'iter legislativo è ancora in corso, quindi non è ancora legge, e che comunque, allora, potrebbero beneficiare degli effetti di questo disegno di legge, qualora approvato dalle Camere, i conviventi, ovvero due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale. Sono pertanto compresi anche i membri della stessa famiglia, per esempio fratelli, cognati, zii, nipoti, nonni, nonni e nipoti, eccetera. E il disegno di legge è finalizzato al riconoscimento giuridico delle cosiddette convivenze, che verranno iscritte nei registri anagrafici di ogni comune, con il conseguente riconoscimento di taluni diritti e doveri a seconda della rispettiva durata della convivenza. E questi, diciamo, la durata è di 3 anni, dopo 3 anni vengono riconosciuti i diritti e le tutele del lavoro, e dopo 9 anni sono riconosciuti i diritti di successione.
Quali sono i diritti immediatamente fruibili grazie a questo disegno di legge? Quali sono quei diritti previsti?
Sì, ce ne sono diversi. Innanzitutto decisioni in materia di salute in caso di morte, il permesso di soggiorno, gli alloggi di edilizia pubblica, gli utili di impresa e la tassa di successione, che oggi per esempio per il convivente è fissata all'8% e scende al 5%, per esempio.
Approfondiamo un attimo il diritto sulle decisioni in materia di salute o in caso di morte. Questo da un punto di vista pratico che cosa prevede?
Prevede che ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante, per esempio in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere nei limiti previsti dalle disposizioni appunto presenti, vigenti, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute, oppure in caso di morte per quanto riguarda la donazione degli organi, oppure anche le celebrazioni funerarie, le modalità di trattamento del corpo, sempre nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
Per quanto riguarda invece i diritti di cui si può godere dopo un determinato periodo di tempo, questi
allora, sono? Sì, il contratto di locazione, quindi nel caso di morte di uno dei conviventi, che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente li può succedere nel contratto, però purché la convivenza perduri da almeno 3 anni, oppure vi sono dei figli in comune. Oppure agevolazioni in materia di lavoro, però sempre, c'è sempre questo limite temporale con 3 anni di convivenza che sono facilmente facilitati trasferimenti e assegnazioni in sede dei conviventi o trattamenti previdenziali e pensionistici.
Abbiamo parlato finora di diritti. Per quanto riguarda invece i doveri che sono previsti da questa legge, che cosa ci puoi dire?
Allora, vabbè, c'è l'autocertificazione, cioè è l'obbligo alimentare. Allora, innanzitutto per l'autocertificazione il primo dovere nasce dalla scelta stessa di due persone, anche dello stesso sesso, di regolare il loro vincolo affettivo con un dico. E si sostanzia quindi nell'obbligo di prestarsi reciproca assistenza e solidarietà materiale e morale.
Quindi due persone, quindi queste due persone possono andare contestualmente all'ufficio, all'anagrafe, e possono fare una dichiarazione, oppure in alternativa può andare soltanto una persona e dimostrare di aver avvisato l'altro con una raccomandata, con ricevuta di ritorno. Nell'applicazione della legge si garantirà che sia l'altro convivente a ricevere materialmente tale comunicazione.
Bene, io direi che questo è un po', ecco, il substrato giuridico di questa proposta di legge che verrà discussa in entrambi i rami del Parlamento. Mi pare che si fosse arenata la discussione in Senato allorché alla votazione sulla mozione di fiducia del ministro D'Alema lo sconvolgimento politico era stato tale da aver bloccato anche l'avanzamento dei lavori sulla proposta di Senato, sulla proposta sui dico in Senato. Ma è importante analizzare che cosa ne pensa la Chiesa. Ovviamente sapete che i dico sono appunto fra Stato e Chiesa, sono un po' il punto del contendere, se vogliamo, di questo decennio. Non so se avete da aggiungere qualcos'altro ancora prima di passare a questo punto qui.
Sì, volevo soltanto concludere un attimo, chiedere un attimo a Stefania per quanto riguarda l'effetto retroattivo della legge. Questa legge avrà un effetto retroattivo?
Se diventa legge, la legge avrà effetto retroattivo e i conviventi avranno 9 mesi per mettersi in regola.
Ma non sul diritto pensionistico, penso quello non è retroazionabile sicuramente. Sull'eredità eccetera, questo lo dico perché sarebbe altrimenti anticostituzionale. E allora sulla posizione della Chiesa abbiamo la posizione del Monsignor Raffaello Martinelli. Ricordiamo intanto che siamo in collegamento con la professoressa Sannelli dell'Istituto del Liceo Scientifico Giambattista Vico di La Terza, e con la quale parleremo tra poco appunto del ruolo della Chiesa, ma anche delle missioni che adesso fanno riferimento. E allora la posizione ufficiale della Chiesa, espressa in parole quanto mai semplificate da parte appunto del Monsignor Raffaello Martinelli. Intanto, chi è Martinelli? È membro della Congregazione per la Dottrina della Fede ed è stato per 23 anni collaboratore e consigliere personale dell'allora cardinale Josef Ratzinger. La Chiesa nei confronti della singola persona, e questa è la posizione ufficiale, ovviamente dice di sì al rispetto di ogni persona, qualunque sia la condizione sessuale e la sua scelta di vita affettiva e relazionale. E nei confronti della famiglia anche la Chiesa dice di sì alla famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Circa la famiglia, sono 3 i caratteri distintivi e imprescindibili: la differenza sessuale tra i due, tra i coniugi, la fedeltà stabile fra i coniugi e l'apertura alla vita, e ciò per natura, cioè da sempre e dovunque, non per cultura, cioè a seconda delle usanze, delle etnie, delle latitudini e delle mode. Questo sarebbe già di per sé leggermente opinabile, perché non è vero che dai tempi, dalla notte dei tempi, la famiglia è famiglia come la intendiamo oggi, e in tempi medievali il concetto di famiglia era ben altro e diciamo si basava su comunità molto più larghe di quelle a cui siamo abituati oggi. Inoltre la famiglia, la Chiesa ne dice sì perché la famiglia offre una testimonianza positiva e gioiosa di vita, soprattutto quella data dalle coppie sposate in Chiesa. La Chiesa che però dice no alla legalizzazione delle unioni di fatto eterosessuali, perché tale legalizzazione, queste sono le parole ovviamente della nota ufficiale della Chiesa, la posizione della Chiesa, la legalizzazione delle unioni di fatto eterosessuali toglie al matrimonio la sua unicità, che sola giustifica i diritti che sono propri dei coniugi e che appartengono soltanto a loro. Rende inutili i matrimoni civili che già esistono, lo strumento c'è, e allora la Chiesa dice lo strumento c'è già, perché non usarlo? E poi aggiunge che influisce negativamente sulla mentalità e sul costume sociale. I dico diventano anche un modello, un invito, un simbolo e un incentivo per i giovani a non assumersi responsabilità. E ancora continua la nota del cardinale, del Monsignor Martinelli: è in contraddizione con la natura della convivenza di fatto, la quale ha in sé un principio che è quello del rifiuto del vincolo pubblico, in quanto si affida alla sola volontà delle parti di mantenere e risolvere la relazione. È interessante anche come per la Chiesa i dico celino un equivoco radicale, cioè il principio assolutizzante secondo cui è vietato vietare. Ciascuno è libero di fare ciò che crede senza diritto di determinare in alcun modo i comportamenti altrui. Allora sembra che appunto la Chiesa voglia indirizzare la società attraverso lo strumento della famiglia, dando un'impronta sicura, un'impronta che trascende ovviamente dal quotidiano e va nel, più nel divino che nel razionale e nel contesto di diritti e doveri. Inoltre la Chiesa dice no alla legalizzazione delle unioni omosessuali, in quanto la unione omosessuale non riconoscerebbe la differenza specifica sessuale, quindi questo gradiente fra i sessi che non matura in una coppia e non è pertanto alla base dell'apertura alla vita, cioè non può dare vita a un figlio e quindi tra l'altro non può dare quel fondamentale contributo alla società che è la procreazione, quel contributo senza la quale la società si suicida. Solo la famiglia, continuo ovviamente a dire ciò che è la nota della Chiesa ufficiale, solo la famiglia aperta alla vita può essere considerata come vera cellula della società, perché garantisce la continuità e la cura delle generazioni. Sono ovviamente queste affermazioni su cui molti di noi penso si riconoscano, sul fatto che ci sia una certa continuità morale anche fra le generazioni, che ci sia una società che abbia come scopo, forse non ultimo, ma comunque uno degli scopi, quello anche di autosostenersi e di procrearsi, e in cui dibattito sui dico penetra in maniera verticale, a mio modo di vedere, e scardina un po' quelle che sono le convinzioni, perché le convinzioni da un lato sono attaccate un po' ai principi divini, ma dall'altro poi ci si scontra con le esigenze, diritti e doveri dei cittadini, diciamo come tutti noi. Quindi questo per quanto riguarda un po' in parole povere quello che è la posizione ufficiale della Chiesa oggi sui dico.
Prima di ricollegarci con la professoressa Sannelli, vorrei chiedere ad Alessandra di darci qualche dato per quanto riguarda il, mi sembra che tu abbia dati risalenti al 2005 circa, il numero dei matrimoni contratti in Italia e invece il numero delle coppie conviventi.
Sì, esatto. Allora, rispetto alle statistiche condotte dall'Istat, che hanno come anni di riferimento il 2004 e il 2005, in Italia ci sono circa 500.000 di persone che ogni anno sceglie di unirsi in matrimonio. Sulla base dunque di questi dati, risulta che nel 2005 sono stati celebrati poco più di 250.000 matrimoni, un numero in continua diminuzione dal 1972, anno in cui si sono registrate poco meno di 419.000 nozze, ad eccezione di un lieve recupero nei primi anni 90. A fianco a questo sono sempre più numerose le coppie, che ormai sono oltre 500.000, che scelgono di formare una famiglia al di fuori del vincolo matrimoniale. Secondo indagini sempre dall'Istat, il fenomeno delle coppie al di fuori del matrimonio è in rapida espansione. Solo 10 anni fa infatti erano meno della metà del numero di oggi, anche se in Italia comunque le libere unioni non sono ancora così frequenti come in altri paesi europei, che magari questo lo vediamo dopo. Emerge inoltre un dato importante, che accanto alle convivenze prematrimoniali cresce l'accettazione sociale di quella che è la convivenza come modalità di formazione della famiglia alternativa al matrimonio. Un ultimo dato che mi sembra interessante da vedere è l'incidenza dei bambini al di fuori del matrimonio, attualmente intorno al 15%, cioè circa 80.000 nati all'anno, quasi il doppio rispetto a 10 anni fa, quando il valore si attestava all'intorno all'8%.
E quelli però sono totalmente legalizzati, sono
sì, il figlio naturale è equiparato al figlio
del diritto della famiglia esistente.
Esattamente.
Oggi. Bene,
abbiamo anche scusa Roberta, abbiamo anche alcuni dati circa. Abbiamo anche alcuni dati circa la legislazione vigente in altri paesi dell'Unione Europea, quindi a questo riguardo è interessante fare un confronto.
Io se possiamo fare prima intervenire adesso sulla base di ciò che si è detto e poi passare con calma, perché è un argomento molto interessante vedere da paese a paese quello che succede, ma vediamo quello che succede in Italia prima. E quindi ricordiamo che abbiamo in collegamento la professoressa Sannelli, buonasera Pina, e sicuramente Alessandra ti potrà rivolgere alcune domande, noi siamo ansiose e curiose di farlo.
Buonasera dottoressa Sannelli, magari chiederei alla regia di alzare un attimino il volume. Grazie mille, ancora buonasera, grazie mille per partecipare alla nostra trasmissione.
Ringrazio voi.
Dunque, noi volevamo sapere cosa lei ne pensa della proposta di legge e se crede che sia necessaria in una realtà sociale come quella italiana.
Bene, quello che io mi sento di dire è che sicuramente non è da ritenersi prioritaria una legge dello Stato attualmente, una legge che vada a regolamentare le unioni di coppie di fatto, soprattutto in un paese come il nostro, in questo momento dove è veramente emergenza, c'è emergenza per la sanità, il lavoro, la scuola soprattutto, dove io lavoro. E quindi, perché no, anche per la famiglia, gli anziani. Ora, voler quindi parlare di una legge come quella dei Dico, ecco, significa sicuramente voler mettere al primo posto, come dire, un dato di fatto che non è del tutto prioritario e che va a tutelare altre unioni che non sono quelle che riguardano proprio la famiglia, insomma. E naturalmente io parlo da cattolica in questo momento e ritengo, come dire, inaccettabile, ecco, una legge che mira a legalizzare i diritti delle coppie di fatto, proprio in virtù, come dire, di quel principio che regola poi la differenza tra famiglia e coppia e che è sostanziale.
Ma, professoressa Sanelli, lei non ritiene che questa proposta di legge rappresenti un adeguamento della legislazione alla realtà italiana, quelli che sono i cambiamenti nella nostra società? Abbiamo citato prima alcuni dati, sono alcuni dati Istat che ci parlano ormai di oltre 500.000 persone che hanno scelto di formare una famiglia al di fuori del vincolo matrimoniale.
D'accordo, diciamo indubbiamente, ecco, le coppie di fatto aumentano nel nostro paese, ma la Chiesa, o meglio il Magistero della Chiesa, non può, non deve, insomma, come dire, cercare di stare al passo coi tempi, oppure preoccuparsi eccessivamente di essere alla moda, insomma, tanto più la Chiesa si adegua alla realtà, tanto più è moderna. Ma in quanto diciamo che è più autentica, ed è autentica solo se rimane fedele a certi principi evangelici, che poi sono immutabili, potremmo dire, non sono soggetti a mode, quindi sbaglia chi pensa che la Chiesa possa flettersi, diciamo così, a certi bisogni, pur restando ferma la considerazione e il rispetto per tutti gli individui. Ecco, la Chiesa è conservatrice in questo, diciamolo pure, insomma, ma non può a un certo punto venir meno dei principi che sono immutabili, sono eterni, insomma. Ma questo mi sento di dire.
I sostenitori di questa proposta di legge sostengono che essa non intacchi il matrimonio e la nozione di famiglia. Sostanzialmente si tratta di conferire dei diritti, non si tratta di togliere nulla a nessuno.
Dunque, diciamo che introdurre una legislazione del genere, cioè un riconoscimento dello Stato alle unioni diverse da quelle che riguardano poi la famiglia, di unioni che vanno proprio dalle convivenze eterosessuali alle unioni omosessuali, può portare, come dire, a creare una confusione piuttosto pericolosa, direi io, e a distorcere il modello precipuo della famiglia, cioè quello funzionale a realizzare poi la procreazione.
Mi scusi, io avrei un'altra domanda, sempre magari legata a famiglia e matrimonio. Secondo lei, la Chiesa concepisce l'esistenza di una famiglia non legata al matrimonio o comunque fuori dal matrimonio? È possibile?
Ma famiglia e matrimonio sono assimilabili, diciamo. La parola matrimonio poi nella sua etimologia, se vogliamo approfondirne proprio il significato, che cosa ci offre. Famiglia significa mater munus etimologicamente e ci dà proprio il senso della fecondità, cioè mater munus vuol dire dono della madre, pertanto per sua natura non può la famiglia essere assimilabile ad altre forme di unioni o di sodalizi umani, in quanto appunto non votata alla trasmissione della vita, alla continuità anche della società a questo punto, essendo proprio cellula della primaria della società.
Dunque, secondo lei, non esiste famiglia se non esiste matrimonio?
Diciamo che non sono, cioè che famiglia e matrimonio sono assimilabili, ecco. È difficile pensare appunto a qualcosa di diverso, insomma. C'è una bella differenza, diciamo, una sostanziale differenza fra famiglia e coppia. Poi l'istituto della famiglia, diciamo che è all'origine della storia dell'uomo, è riconosciuta da tutte le società, quindi fondamento della società stessa, anche se con modalità differenti, ma sempre famiglia funzionale alla procreazione, la famiglia come funzionale a quella che è la vita, insomma, la continuità proprio dell'esistenza.
Andrea, ma chiedo scusa, ma allora secondo lei, secondo questa logica, una coppia sterile non è una famiglia perché non può procreare, o mi sbaglio?
Potrebbe, diventa, allora ecco, voglio spiegarmi meglio, famiglia lo è nel momento in cui, come dire, accetta quella che la sacralità anche di un vincolo del genere, e la Chiesa lo offre questo, cioè il dono che poi la Chiesa dà al matrimonio. Il mio punto di vista è quello di una cattolica, insomma, cattolica praticante. Io la vedrei in questo modo. Certo che famiglia, una coppia sterile, è proprio in virtù del fatto che esiste un vincolo sacro che unisce questa coppia.
D'altra parte, la Chiesa ha sempre, da sempre a cuore la famiglia, continua a leggere la nota del Monsignor Martinelli, e la sostiene con le sue cure, consapevole insieme con moltissimi altri, anche non credenti, del valore che la famiglia rappresenta per la crescita delle persone e della società intera. Noi cerchiamo un po' di fare il punto della situazione. Secondo me, con la coppia sterile si entra già in un campo abbastanza particolare, molto particolare. Cerchiamo invece di restare un po' sul generale, cioè sul messaggio da dare da un lato e dall'altro. Poi ci possono essere 1,5 milioni di casi specifici molto particolari in cui l'una e l'altra teoria purtroppo falliscono o comunque vanno a esibire punti deboli. Alessandra?
Sì, io volevo chiedere alla professoressa Sannelli che cosa pensa di questo. Dichiarazioni che la CEI ha fatto, che diversi cardinali anche hanno fatto, sul fatto che comunque l'Italia è un paese laico. Dunque, ci sono state molte critiche da diverse parti politiche sul fatto che queste dichiarazioni per alcuni politici e anche per alcuni cittadini sono andati un po' oltre e sono sembrati essere come dei diktat verso i deputati e i senatori che un giorno o l'altro si troveranno a discutere in Parlamento di questo disegno di legge e dunque dovranno prendere una decisione se votare o non votare o se fare degli emendamenti. Io volevo chiedere alla professoressa Sannelli se come vede questa critica.
Critica questa che comunque diciamo che la Chiesa, ecco, lascia comunque un margine di libertà, ecco, ma comunque diciamo che si gioca il futuro di un popolo, in fondo, parlando della famiglia, e comunque le preoccupazioni della Chiesa non sono preoccupazioni da niente, insomma. Io voglio ricordare quello che ha detto Monsignor Betori ultimamente in un intervento proprio alla CEI, parlando della famiglia, ha detto che è un terreno delicato questo su cui si gioca il futuro proprio del popolo italiano, in un certo senso. La famiglia fondata sul matrimonio, in effetti, non è soltanto frutto di un contratto, ma è proprio, come dire, il simbolo del passaggio di intere generazioni. Non ce lo dimentichiamo questo. E sul matrimonio, anzi intorno alla famiglia, si sono sempre organizzate categorie di parentele, rapporti tra generazioni, passaggi anche di beni, se vogliamo, e questo la Chiesa lo sa, insomma.
Lei giustamente parlava di preoccupazioni della Chiesa, parlava del futuro di un intero paese, ma allora io mi domando, all'interno di questo paese non ci sono solo cattolici praticanti, ci sono anche laici, ci sono anche atei, ci sono probabilmente anche musulmani, ortodossi, protestanti. Lei...
La Chiesa esprime il suo punto di vista, naturalmente, no? E chiaramente chi è cattolico accetta, condivide questi punti di vista, insomma, come li condivido io in questo momento, insomma, ma non ad occhi chiusi, insomma.
Dunque, secondo lei, i parlamentari dovrebbero, i parlamentari che si considerano cattolici dovrebbero condividere e rispettare le dichiarazioni?
Io credo di sì. C'è un invito esplicito, d'altra parte, a condividere, a indirizzare, insomma.
Volevo aggiungere che il Papa Benedetto XVI ha affermato nella sua recente esortazione apostolica post sinodale Sacramentum Caritatis che i politici e i legislatori cattolici, consapevoli della loro grave responsabilità sociale, devono sentirsi particolarmente interpellati dalla loro coscienza rettamente formata a presentare e sostenere leggi ispirate ai valori fondati nella natura umana. E i vescovi hanno inoltre il diritto e il dovere di essere custodi di una verità e di una sapienza che traggono la loro origine dal Vangelo e che su di esso si basano, infatti, perché continuano a produrre frutti preziosi di amore, di fedeltà e di servizio agli altri, come testimoniano ogni giorno tante famiglie. Io che sono prima di tutto amante folle della famiglia, e questo Pina lo sa, amante, per me è uno dei valori principali che esiste, ecco, nella mia sfera privata, però sono anche favorevole, dico, non perché non sia di colpo più né cattolico né altro, è perché riconosco la libertà altrui, ma è anche vero che la libertà deve essere riconosciuta a quell'80% di cattolici in Italia che si vedono riconosciuti nel mondo della Chiesa, che vedono la Chiesa nella sua missione ecumenica e pastorale, come tale vedono nel messaggio dei vescovi e del pontefice la guida per il loro cammino di vita. Quindi, se si vuole essere rispettati, bisogna giustamente anche rispettare. Io personalmente, ripeto, amante della famiglia, nulla contro i dico. Però personalmente ritengo che se i vescovi dicono la loro è perché lo devono fare e sono chiamati a questo.
Vorrei chiedere così. Siamo chiamati a schierarci in un certo senso, insomma. Non si può far finta di niente, insomma. Un cattolico si deve sentire chiamato in causa per tanti versi in una faccenda come questa, insomma, non per niente. Il Family Day di sabato prossimo ci chiama raccolta, insomma.
Professoressa, infatti le volevo appunto chiedere qual è il senso del Family Day che è stato organizzato in Italia per questo sabato, e attraverso il Family Day qual è il messaggio che coloro che parteciperanno a questa giornata si propongono di comunicare.
D'accordo. Dunque, il senso del Family Day è quello di far sentire proprio la voce dei cattolici, quello poi della volontà di schierarsi col Magistero della Chiesa, come dicevo prima. Tutte le realtà ecclesiali, quindi le associazioni cattoliche, i movimenti, si stanno mobilitando per sabato prossimo proprio per testimoniare sempre con stile umile e rispettoso, come dice il Santo Padre, quanto la Chiesa appunto desidera, quanto ogni cattolico desidera, tra l'altro. Ora, messaggio, lei diceva, mi chiedeva del messaggio, quindi o meglio di quello che si vorrebbe trasmettere. Ma chi è credente non può sfuggire, certo, il senso, ripeto ancora una volta, della sacralità, quel senso della sacralità legato proprio all'istituto matrimoniale, che va difeso comunque, e va difeso anche in questa maniera, questa volta alzando un po' la voce, cosa che i cattolici a volte non fanno. E quindi in un'epoca ormai come la nostra, in cui è crollato, potremmo dire, il valore dell'indissolubilità, dell'incontro tra un uomo e una donna, del matrimonio stesso, quindi, e, è bene che in questo momento si alzi un po' la voce, ecco, a, non dico a gridare, ma a manifestare, a proclamare quindi questa sacralità di cui dicevo prima, del matrimonio e quindi dell'unione tra un uomo e una donna, cioè, ma non per una visione moralistica, ecco, della vita, della società, ma proprio perché è nell'intima natura dell'uomo e della donna di unirsi in un matrimonio che è anche qualcosa di sacro alla fine, c'è questo vincolo che va rivalutato nella sua sacralità, diciamo.
Bene, professoressa Sannelli, la ringraziamo per la sua partecipazione a Giro di Boa questa sera e per il suo contributo. Grazie, arrivederci. Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera con i nostri ospiti in studio e con i nostri ospiti in collegamento stiamo approfondendo il tema dei DICO, di cui tanto si parla in Italia, con questa proposta di legge varata l'8 febbraio 2007 sui diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi. Quindi ritorniamo in studio. Alessandra, tu hai preparato qualche dato per quanto riguarda proposte simili, proposte quindi tese a, non proposte simili, quindi mi correggo, per quanto riguarda una legislazione che regoli le coppie conviventi negli altri paesi dell'Unione Europea. Spesso si sente dire l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea, o l'Italia è l'unico paese insieme alla Grecia, se non sbaglio, che non riconosce, che non legalizza questo tipo di unioni. Ecco, vuoi fornirci qualche dato più preciso a riguardo?
Sì, allora, quando si dice, come giustamente tu hai appena ripetuto, l'Italia è l'unico paese, credo si riferisca al nocciolo duro cosiddetto dall'Unione Europea, nel senso che se oggi noi guardiamo l'Unione Europea a 27, gli stati che non hanno nessun tipo di legislazione riferita alle unioni civili sono ben 11. Se invece consideriamo l'Europa, consentitemi, la vecchia Europa, cioè l'Europa dei 15, l'Italia è solo accompagnata dalla Grecia, in cui comunque ci sono delle discussioni, e dalla cattolicissima Irlanda. Mentre invece, se noi appunto torniamo sull'Europa dei 27, l'Europa si colora di tre colori diversi, nel senso che abbiamo tre gruppi di stati. Abbiamo i più avanguardisti, se così possiamo chiamarli, che sono Spagna, Belgio e Olanda. Questi sono i paesi in cui è approvato e riconosciuto il matrimonio anche fra coppie omosessuali. Poi esiste un gruppo di paesi i quali hanno adottato l'unione registrata, chiamata anche partnership o coabitazione registrata, che garantisce specifici diritti e doveri anche o solo alle coppie dello stesso sesso, tra cui ricordiamo i famosissimi in Italia PACS, Dunque sono il patto civile e di solidarietà, che sono praticamente le unioni civili in Francia, se ne è molto parlato in Italia come esempio da seguire, e il terzo gruppo sono i paesi che hanno scelto di regolarizzare le unioni civili con la coabitazione non registrata, con la quale alcuni diritti e doveri sono automaticamente acquisiti dopo uno specifico periodo di coabitazione. Dunque, Annalisa, come puoi ben vedere, ci sono diversi tipi di diversi tipi di unione, senz'altro, rispetto anche alle tradizioni di ogni singolo stato, perché ovviamente gli stati del nord hanno incominciato prima. Per esempio la Danimarca è stato in assoluto il primissimo stato ad permettere questo tipo di unioni e a legalizzarle, e poi ovviamente passando per la Spagna, paese che solo recentemente ha adottato questa legislazione, che ha fatto molto scalpore visto la tradizione cattolica spagnola molto conosciuta.
Bene, vorrei tornare agli altri nostri due ospiti, Andrea e Daniele. Vorrei immediatamente rigirare loro la stessa domanda che ho posto prima alla nostra ospite in collegamento, la professoressa Sannelli. C'è bisogno in Italia di una legge di questo tipo? Ossia, c'è bisogno in Italia di regolare le coppie di fatto? Andrea.
Ma direi che ce n'è un assoluto bisogno. Prima di tutto perché è un fenomeno macroscopico. Abbiamo prima citato i dati Istat. Secondo perché pur essendoci la possibilità di un matrimonio civile, sono numerosissime le coppie che decidono di fare un periodo di convivenza prima di sposarsi, una sorta di prova generale, diciamo. È un fenomeno molto diffuso, se pensiamo anche ai nostri conoscenti, penso che abbiamo esempi anche di cattolici che hanno un'esperienza del genere. E in più esiste il problema tra virgolette dell'omosessualità, nel senso che anche in Italia gli omosessuali stanno rivendicando sempre di più il diritto appunto a una convivenza regolata, disciplinata, e quindi che preveda dei diritti e dei doveri, appunto.
Ma io quello che vorrei aggiungere, sono molto d'accordo con quello che dice Andrea, ma non vorrei solo riferirmi alle unioni affettive e alle, diciamo, alle unioni che potrebbero essere, diciamo, definite da quelli che i cattolici definiscono un surrogato di matrimonio o le unioni gay, ma poniamo anche il caso di due persone anziane che decidono di condividere una parte della loro vita, la parte finale della loro vita, magari perché abbandonate dalla loro famiglia, decidono di condividere un qualcosa e decidono di aiutarsi, e questo aiuto viene garantito anche da via legislativa. Per esempio, una persona può andare a visitare un'altra persona malata senza avere chiedere permessi, eccetera. Anche queste cose, anche questo fenomeno, secondo me, può essere inserito all'interno del dibattito, e spesso diciamo la piega che ha preso questo dibattito sta ostacolando un po' tra famiglia e tra tipologie di famiglia classica e surrogato di famiglia, quando invece ci potrebbero anche essere altre situazioni, come queste persone appunto che decidono di vivere una parte della loro vita assieme e di avere alcuni diritti e anche alcuni doveri.
Ecco, qui vorrei intervenire con ciò che secondo invece la controparte, alcuni di questi diritti che avete portato come esempio sarebbero già garantiti. Per esempio, la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio è già garantita sia dalla Costituzione che dal diritto di famiglia, e è già consentita la visita in ospedale o in carcere al convivente di fatto, è già garantita al convivente superstite la permanenza nell'abitazione affittata dal compagno o compagna defunto o defunta, purché entrambi stipulano il contratto. È vero che il convivente non è erede, ma ciò può avvenire limitatamente alla quota disponibile tramite testamento. E la differenza sostanziale, semmai, è la pensione di reversibilità che non spetta al convivente, e questo perché la Corte Costituzionale ha spiegato che essa non è un diritto umano fondamentale. La sua attribuzione esige una certezza di rapporto per evitare frodi. Ecco, quindi se la mettiamo su questo piano si entra anche nel contesto dell'eventualità che siano in realtà delle frodi. Questo ovviamente va poi discusso un po' meglio, però ecco, ci sono già alcuni di questi diritti, perché c'è bisogno di dare questa veste giuridica anche secondo voi?
Beh, innanzitutto ci sono situazioni in cui c'è un vuoto legislativo. Ti faccio l'esempio.
Sicuramente.
Ti faccio l'esempio, per esempio, di una persona che ha un legame affettivo con un ragazzo, con una cittadina che non è dell'Unione Europea. questa cittadina che non è dell'Unione Europea non può avere documenti per stare in Italia, mentre se passassero i DICO è previsto il permesso di soggiorno e quindi questa, diciamo, legame affettivo può continuare. Un altro aspetto dei DICO è quello, per esempio, per quanto riguarda,
ecco, però questo è anche altamente contestato perché proprio per la sua natura il contrarre un DICO è semplificato al punto che diciamo non si ha più quella certezza a chi spetta cosa. Questo insomma è un punto un po' debole di tutta la struttura giuridica, in effetti me lo sono chiesto anch'io.
Beh, però prendiamo per esempio tutto ciò che è relativo agli alloggi di edilizia pubblica. Ti faccio un esempio molto personale. Io 2 anni fa ho studiato in Francia, ho ricevuto un aiuto per l'affitto dallo Stato francese. All'epoca stavo con la mia ex ragazza, avevamo un legame affettivo duraturo, ci siamo dichiarati come se fossimo paxé, e lo Stato ci ha aiutato con un aiuto, un sussidio per l'affitto per giovani coppie. In Italia questo non sarebbe possibile. Quanta gente vive queste situazioni? I DICO vanno a rispondere a questi tipi di esigenze. E secondo me i DICO, appunto, facendo un discorso onnicomprensivo, vanno a inserire all'interno di questo tutto quello che hai elencato tu. Per cui aggiungendo altre cose, voglio dire, non è solo quello.
Su questo abbiamo alcuni ascoltatori che si sono prodigati in contributi su vari forum, eccetera. Stefano C. La legge sui DICO è fatta male, dice, ad esempio, si concede il permesso di soggiorno al convivente straniero e quindi aumentano le unioni fasulle. Ecco, questo è il problema delle frodi, rientra anche qui. Poi bisogna ben legiferare, il problema è questo. La legge, qualunque legge è opinabile, qualunque legge è aggirabile, perciò bisogna fare una legge abbastanza robusta. E poi aggiungere, la famiglia è una sola, uomo, donna che procreano, questa unione, al di là del matrimonio e della religione, è una unione naturale. 2 gay o 2 lesbiche normalmente non potrebbero mai procreare, dunque una famiglia naturale è diversa da una coppia gay, questo è quello che dice Stefano C. Io aggiungerei, ma una coppia convivente non necessariamente ha l'obbligo di riprodursi, perché allora sarebbe la nostra una società basata sui codici del mondo animale soltanto, non è che 2 si mettono insieme solo per far figli.
Ma io vorrei dire a Stefano C., se ci sta ascoltando, che se fosse lui omosessuale magari la faccenda se la porrebbe in maniera diversa. Certo.
Con i DICO, lui continua, i conviventi si danno gli stessi diritti degli sposi ma non gli stessi obblighi, e questo non mi sembra che sia vero, anche perché da che mondo è mondo, se c'è un diritto di qualcuno c'è un dovere dell'altro, contestuale, duale. E se accettiamo l'unione certificata delle coppie omosessuali, dovremmo anche accettare la poligamia o la comune? E qua rispondo direttamente di no, perché DICO sta per diritti e doveri delle coppie conviventi. E già adesso, questa è la sua ultima affermazione, gli strumenti del codice civile, con tali strumenti i conviventi avrebbero buona parte di quei diritti individuali che avrebbero con i DICO. Molti comuni romagnoli e toscani concedono alle coppie di fatto di avere anche una casa popolare. Per me il problema a questo punto è che non vedo nessun problema, in effetti, come avete spiegato voi, nell'accorpare il tutto in un singolo acquis di leggi. Rinaldo T. dice che i DICO siano una minaccia per la società e una falsità di quelle che si sentono solo in paesi culturalmente molto retrogradi.
Ecco, tra parte nella lista di quei paesi molto retrogradi evidentemente c'è la Germania, la Francia.
No, lui dice che i DICO siano una minaccia, è un'affermazione da paese retrogrado. È esattamente l'opposto. Lui dice: io eterosessuale non sono e non mi sento affatto minacciato se vedo dei diritti riconosciuti a una coppia omosessuale. Non credo che appena approvata la legge Buttiglione si mette con Mastella e vanno a vivere caldi calienti alle Barbados. Le minacce per la famiglia sono i prezzi alle stelle delle case, il lavoro precario, la delinquenza nelle strade, il fanatismo religioso e altro. Però in questo, vedete, si rallaccia anche a ciò che la professoressa Sarani ha detto all'inizio. Problemi sono molti altri che girano intorno alla famiglia stessa. Infine,
sì, se mi posso permettere, ci sono un sacco di problemi. Questo non significa infatti che non dobbiamo risolverli tutti, no?
Certo. Ma da qualche parte bisogna pur cominciare. E Genziana, magari la dottoressa Sannelli non si trova neanche a convivere con qualcuno che non ha gli stessi diritti che la famiglia sotto, semplicemente perché sono sposati.
Allora, Genziana S., protestante battista, dice: la famiglia come istituzione è una questione civile prima che religiosa, e in Italia vengono ignorate le opinioni di persone che appartengono ad altre confessioni religiose. È dovere della Chiesa far riflettere le persone, non certo influenzare le questioni di una società che ospita varie culture e religioni, possedere la visione cristiana del matrimonio non è un fatto naturale, è un fatto spirituale e di fede. Spero un giorno di formare una famiglia e non mi sentirò mai minacciata dal mio vicino di casa che vive una relazione d'amore diversa da quella matrimoniale. Non vedo perché il riconoscimento legislativo di una coppia di fatto debba turbare la mia personale visione della famiglia. Impariamo tutti a sopportare la diversità in campo etico. Questi mi sembrano anche interventi abbastanza interessanti da condividere.
Ma io, direttore, vorrei aggiungere secondo me un dato che è molto importante. Oltre a quello che noi abbiamo detto e che ha appena citato Alessandra, a me verrebbe da chiedermi, in quanto italiano, com'è che in altri paesi, io tra l'altro vivo in Belgio, com'è che in altri paesi, e abbiamo elencato i nomi dei paesi per molti versi che sono più progrediti del nostro, che nella classifica dei paesi più progrediti sono dinanzi al nostro, hanno adottato questo tipo di leggi e noi dobbiamo rimanere indietro? Noi siamo diversi dagli altri, il Portogallo, la Spagna non sono paesi cattolici? È quello che mi sto chiedendo, perché altri paesi sono andati avanti in questo e noi dobbiamo rimanere indietro?
Se posso chiedere una cosa, ma voi percepite questo veramente da, non lo so, amici, conoscenti in Italia, il bisogno di ricevere questo tipo di tutela? Parlo di coppie conviventi eterosessuali, perché si potrebbe argomentare, ok, per le unioni gay omosessuali discipliniamole, sia questa una convivenza civile, sia questo un matrimonio omosessuale come in Belgio, Olanda e Spagna, ma mi verrebbe da dire probabilmente tanti conviventi eterosessuali sono tali perché liberamente scelgono di esserlo.
Sì, però questo non significa che non vanno tutelati, che non devono essere disciplinate le loro unioni, non devono avere delle tutele giuridiche, perché comunque può non durare per sempre questa unione, questa relazione sentimentale, quindi anche di fronte a quel caso devono esserci delle conseguenze anche giuridiche. Però ti faccio il mio esempio personale, visto che mi parli di un'esigenza o meno di una regolazione della convivenza. Io sono sposato e quindi sono una famiglia agli occhi, per esempio, della dottoressa Sannelli, la professoressa Sannelli. E però mi sono sposato perché la mia ragazza è una cittadina di uno Stato non membro dell'Unione Europea, quindi ci siamo visti costretti a sposarci pur di stare insieme. Costretti no, ma quasi, insomma, di fatto costretti. Se ci fosse stata una legge come quella dei Dico, che avesse previsto la possibilità di avere un permesso di soggiorno per il convivente straniero, probabilmente avremmo fatto un Dico. Ce lo diciamo tranquillamente io e lei. Poi siamo contenti, siamo sposati, benissimo, diamo un valore al matrimonio che è indubbiamente diverso da quello che danno i cattolici. Però, ti faccio il mio caso specifico, noi ci saremmo paxati.
Dunque, scusami, tu ti saresti paxato piuttosto che sposare. Dunque, riconosci o comunque avvali il fatto che il Dico viene considerato come un matrimonio di serie B o come un matrimonio di seconda categoria?
No, perché dal punto di vista del permesso di soggiorno, per esempio, stanno esattamente sullo stesso piano. Perché comunque il convivente ha diritto al permesso di soggiorno, il coniuge ha diritto al permesso di soggiorno. È una scelta, è una libera scelta, cioè nessuno deve negare nulla a nessuno. Se uno intende dare vita a una convivenza, dà vita a una convivenza. Se uno intende sposarsi, sposa. Se uno intende convivere e poi, dopo un po' di tempo, sposarsi, lo fa. È una scelta libera e deve essere libera. Nella situazione attuale non lo è assolutamente.
Come cosa pensi rispetto alle critiche che sono state volte al mondo cattolico, soprattutto alla CEI, rispetto alle critiche che la CEI stessa ha fatto sulla proposta di legge dei Dico, ma soprattutto questa specie di diktat, come l'ho chiamato prima, verso gli onorevoli deputati e senatori che si troveranno a discutere il disegno di legge prossimamente?
Penso che il concordato firmato nel 1929 da Benito Mussolini sia superato di fatto.
Io vorrei aggiungere un'altra cosa, che quando uno sente diciamo, affermazioni di questo tipo, vi riferisco dell'affermazione di Angelo Bagnasco, è difficile dire dei no, porre dei paletti in ordine al bene quando si viene a cadere un criterio oggettivo per giudicare il bene e il male, il vero e il falso. Se l'unico criterio diventa quello dell'opinione generale, perché dire no oggi a forme di convivenza stabile alternativa alla famiglia, ma domani alla legalizzazione dell'incesto o della pedofilia tra persone consenzienti?
Vabbè, da aggiungere, queste parole sono state ampiamente criticate anche dallo stesso pontefice, che ha intimato il silenzio per 6 mesi a Bagnasco, che infatti non si sente più. Quindi c'è stata una rettifica pronta e immediata su queste parole veramente infelici e sfortunate del rappresentante dei vescovi in Italia. Però sicuramente, ecco, pro o contro, dico, sono tante le voci che si levano ogni giorno da parte di cittadini qualunque, le abbiamo sentiti, politici, religiosi, opinionisti, sociologi. La posizione pro, dico, sembra essere strettamente legata alla necessità sociale di garantire taluni diritti alle coppie di fatto, così come accade un po', si è visto, dappertutto, resto d'Europa e mondo occidentale. Evidentemente ogni legge poi ha i suoi difetti, i suoi limiti, ma non per questo poi la legge non deve essere fatta. Siamo tutti d'accordo, penso, sul fatto che intanto i DICO garantiscono delle libertà che non vanno a sconfinare contro il costrutto diciamo ecumenico della Chiesa Cattolica. Su questo siamo noi, almeno in studio, siamo abbastanza d'accordo, sul fatto che la legge deve essere fatta in maniera abbastanza robusta. Dalla parte pro dico non si levano però voci contro il senso e il ruolo della famiglia. Non vedo nessuno che, come me, favorevole dico, dica no, a me, io non sono contro la famiglia. Questo me, ecco, qui la mettiamo su un piano un po' diverso, né contro anche la missione ecumenica della Chiesa Cattolica, che continua il suo ruolo e lo fa. E semmai se ne contesta a volte l'intrusione in fatti che dovrebbero restare di natura laica, perché si parla di diritti e di doveri poi veri. D'altro canto, le voci che si levano contro i DICO sono un po' posizionate in maniera incerta, vedo, fra la critica all'articolo di legge, al singolo articolo di legge, e la difesa del significato profondo della famiglia. Un po' uno scontro simile a quello avvenuto negli anni 70 sull'aborto e sul divorzio, dove allora le tesi oscillavano, e lo fanno a volte anche tuttora, tra esigenze terrene in continuo mutamento e quello che è il significato supremo dell'esistenza. Le une sono tangibili, appunto terrene, hanno un impatto sulla nostra vita nel quotidiano, mentre l'adesione incondizionata, secondo me, ad un credo fa parte di un'esigenza interiore e non di un qualcosa giuridicamente rilevante, diritto, dovere, eccetera. Quindi,
io vorrei chiudere dicendo semplicemente due cose, riallacciandomi a una cosa che hai detto tu, Roberto, ora una cosa che è stata detta in precedenza.
In questi due minuti, tre, esatto. Ti do due minuti, guarda.
No, ne userò solo uno e mezzo. Semplicemente che i DICO vanno a costituire un nuovo diritto, non levano un diritto a qualcuno che già ce l'ha, e semplicemente vanno a aiutare in un certo senso una situazione di fatto che già esiste. Dunque non bisogna dimenticare che non si leva, non si toglie niente a nessuno. E un'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che l'Italia è un paese cattolico, ma è uno Stato laico e deve restare laico, e dunque c'è diversità fra un reato e un peccato. Okay?
Penso che siamo d'accordo abbastanza un po' tutti su.
No, e poi soprattutto la motivazione da parte di molti cattolici che se uno introduce i DICO non si sposa più nessuno è una negazione.
No, anzi, io vedo pure il contrario, i DICO sono quella forma intermedia che
potrebbe
fanno
essere.
Fare un passo, ormai siamo lì, quindi
permettimi di dire, se uno cattolico mi dice se facciamo i DICO non ci sono più matrimoni, allora vuol dire che la gran parte dei matrimoni che sono stati fatti così, un po' all'acqua di rose, permettetemi di dire.
Bene,
siamo penso in chiusura.
Si dovrà dedicare un'altra puntata, perché l'argomento sembra vivo, c'è partecipazione.
È un argomento caldo, poi ricordiamo comunque che l'iter legislativo della legge è ancora lungo. Se approvato al Senato, il testo passerà all'esame della Camera, quindi non mancheranno occasioni per dibattere il medesimo tema in futuro. Ringraziamo Alessandra e i nostri ospiti, Daniele e Andrea.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie al nostro direttore Roberto.
Grazie
già in regia.
Buonasera a tutti.
Arrivederci Annalisa.
Grazie a Stefania.
Ciao.
E a risentirci tutti i nostri radioascoltatori giovedì prossimo, come sempre, sulle frequenze di Radio 101.9.
Alla settimana prossima.
E magari direi.